Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No,
said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do.
Buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore, qui siete su Nervature, io sono Addu e qui con me ci sono altri due piacevolissimi ospiti.
Buonasera, buonasera a tutti da Vincenzo Giardinista.
E buonasera da Maurizio il Fiorista.
Grandi. Allora, queste voci le avete già sentite direi 2 settimane fa se non mi sbaglio. Oggi è lunedì 4 marzo, anche se noi siamo in un'altra dimensione spazio-temporale, per cui per noi è il 3 marzo e sono le 13:22. E infatti, purtroppo per voi ascoltatrici è una puntata registrata, quindi non ci potrete scrivere in diretta sul pad, oppure lo scrivete e fra una settimana avrete una risposta.
Aspettiamo, aspettiamo.
Come volete, se non viene cancellato il messaggio nel frattempo, il che è probabile in realtà. Insomma, senza dilungarci troppo, siamo e siete quindi di nuovo su Nervature, come ogni lunedì alle 19. Nervature vi parla di piante, vi parla di biologia, vi parla di botanica, di progettazione, di giardinaggio, per ora non giardinismo,
no,
ma ne parleremo.
No,
oggi i nostri argomenti spazieranno abbastanza, partendo da quella che è biologia, la chiamerei biologia,
sì,
intanto.
Evoluzione.
Esatto, abbastanza animale, ma poi passeremo anche ad altro. E sono molto contenta io, comunque spero lo siate anche voi.
Beh, sì, sì, siamo. Io sono contento, Maurizio. Fiorista.
Sì, sono molto gasato di essere qua. È stata una bellissima esperienza 2 settimane fa e è bellissimo tornare.
Top. Allora, io di solito faccio è partire subito con un pezzo, perché mi piace allietare le mie ascoltatrici. Che ne pensate?
Ma lietiamo anche l'u ascoltatoru. Che
giusto,
dici?
A voglia. Sì. Tutte, tutti, sì. Tutto. Sì. Allora, vi manderei quindi Guajira del gruppo Alta Madeira. Buon ascolto.
Contadina.
Thank you.
e questa era Guajira degli Alta Madeira, bellissimo gruppo, tra l'altro confesso di persone molto ben conosciute da me, quindi applausone ancora, e, davvero davvero. Questa è una formazione incredibile, sono soltanto tre musicisti, violino, che l'avete ben sentito, chitarra e contrabbasso, e nonostante non ci sia una vera percussione se non quella sulla chitarra stessa, cioè, c'hanno un tiro incredibile per quanto mi riguarda.
Bravi bravi.
Bravi bravi, bravi bravi, ci piacciono.
Ma quindi di cosa volevi parlare oggi, Addu?
Allora, io vi volevo interrogare in modo prepotente e spassionato anche.
Non sono mai piaciute le interrogazioni.
È un esame,
è un esame. È un esame. Su degli argomenti interessanti che io non so trattare, per cui...
Ah, ce la smazziamo noi.
Sì, un po'.
Benissimo.
Io commento, giusto? Noi aumentiamo, okay. Forse
no, mi piace questa cosa che mi date delle responsabilità, esatto. Che non avrei mai, mi sarei mai preso fondamentalmente. Però...
Sì, sì, ma l'importante è recitare, non è importante poi. Però no, non è vero, gli ascoltatori capiscono tutto, in realtà sono molto più svegli di quanto purtroppo pensiamo. Ma bene, bene così. Allora, io vi volevo interrogare sul tema di che cos'è. Vediamo se riesco a trasmettere il motivo per cui è interessante questo tema. Praticamente io mi interrogavo su che cos'è considerato natura, questo termine si usa in continuazione ovunque, a destra e a sinistra, e mi chiedevo, si contrappone sempre tanto natura uomo, natura antropica, natura e cultura, anche un'altra contrapposizione molto classica ormai, e cerchiamo di capire che cos'è questa natura. E allora ho detto, io di solito mi interesso alle piante, ma non solo. Quindi in generale, che cos'è un animale naturale? Che cos'è un animale naturale e quello che però normalmente viene definito quindi animale selvatico? E che cos'è questo animale selvatico? E ovviamente anche dopo, in contrapposizione, che cos'è l'animale non selvatico, quindi l'animale domesticato? E anche la pianta domesticata. Insomma, questi saranno tutti i temi che cercheremo di raccontare e chiacchierare oggi insieme.
Molto interessante questa domanda che ti sei posta, Addu, perché tu sai che a me piace parlare di animali e piace interrogare le persone che incontro, specialmente gli sconosciuti, sugli animali. Chiedo spesso alle persone che conosco qual è il tuo animale preferito. E 8 volte su 10 mi sento tristemente rispondere cane, gatto, cavallo. Certe volte il mio gatto, il mio cavallo, e io dico, caspita, ma questa è una scelta troppo faziosa, tu sei un sapiens, ti sei scelto giusto un animale domestico. E quindi addentriamoci, che cos'è un animale domestico rispetto a un animale selvatico? Diciamo che noi ci siamo auto investiti di essere qualcosa di diverso dalla natura, cioè dai tutti i nati del pianeta.
Questa è una definizione molto,
sì,
bella.
E da bambini impariamo presto che domestico è un animale vicino all'uomo che vive nei pressi della casa, no? La domus. E io ci ho riflettuto, perché anche il concetto di ecologia, da oikos, sempre casa, però in greco vuol dire casa. E quindi gli animali domestici sono quelli che coabitano nella casa dell'uomo, ma l'oikos di ecologia, di economia, è una casa allargata. Quindi io credo che il grande equivoco sia sostanzialmente che noi non siamo gli unici inquilini di questa casa. Quindi la domesticazione è il processo in cui in una stessa casa, questi giorni noi stiamo esplorando varie definizioni di ambiente, spazio, paesaggio, panorama, in uno stesso ambiente coesistono delle specie che iniziano a scambiarsi delle cose. L'una inizia ad assomigliare all'altra e l'altra inizia ad assomigliare all'una. Qual è,
ecco,
la specie
infatti,
più antica?
Infatti, infatti, se... Appunto, quindi ci hai detto una serie di cose strafighe che non so quanto in realtà siano comprese né da me né però anche dalle nostre ascoltatrici, quindi in realtà abbiamo già svelato una buona parte di quello di cui parleremo, però infatti arriviamoci per step, cioè quindi si stava dicendo che...
Che cos'è? Allora, qual è il primo animale addomesticato della storia, per definizione?
Che cos'è quindi il domestico? Facciamo, scusate, sto rimettendo il microfono perché...
Mannaggia,
la regia.
Allora, nel frattempo, mentre Adu aggiusta la regia...
Eccomi. Esatto, ce l'ho fatta.
Questa sera, che è una mattina per noi che precorriamo i giorni.
Esatto, esatto, ma anche un altro universo, è anche un pomeriggio, anche tante cose.
Anticipo, siamo avanti.
Sì, insomma, e quindi ti volevo chiedere, facciamo allora un esempio di questa domesticazione. L'animale per antonomasia domestico, il cane.
Il cane,
che
deriva
cosa
dal
è successo?
Che cosa è successo? È successo che queste due specie che per tanto tempo hanno convissuto negli stessi habitat, andando in molti casi, si suppone, tutte le nostre sono sempre ricostruzioni, quando si parla di concetti lontani nel tempo noi possiamo soltanto ricostruirli tramite le prove a volte indirette, a volte anche molto fantasiose, molto ricostruite, però noi possiamo supporre con un certo grado di ragionevolezza che lupi e sapiens arcaici convivessero in situazioni in cui andavano a sovrapporsi ecologicamente, finché, quindi quasi a competere, finché è successo qualcosa. È successo che ci si è accorti, o non ci si è accorti, è successo che ci siamo accorti di assomigliarci un pochetto e che potevamo approfittarci l'uno della presenza dell'altro, che non dovevamo per forza osteggiarci, ma che potevamo andare in sinergia, ad esempio per le battute di caccia.
Perché prima invece c'era il lupo, appunto, ma qual era il nostro rapporto al lupo? A parte che convivevamo ambienti simili, che quindi avevamo competizione, ma di che tipo? Cioè ci uccidevamo? Si andava a caccia, lo mangiavamo?
Ci temevamo reciprocamente. Tieni presente che l'invenzione del fuoco è di molto antecedente ai primi indizi di domesticazione, per cui probabilmente all'interno dei proto-accampamenti umani, che inizialmente erano recintati, no, con delle fiaccole, che erano un'arma prodigiosa di questo sapiens che andava scoprendo cose,
già distruggendo
probabilmente
cose.
All'inizio erano banditi anche i lupi insieme a tutto il resto, no? La prima separazione che tu crei dentro fuori l'accampamento è a scopo di protezione, quindi fuori le minacce, fuori i pericoli. Poi però che è successo? Che questi primi insediamenti producevano degli scarti che probabilmente hanno attratto i lupi, e tra i lupi sono comparsi dei lupi un po' curiosi, perché Maurizio, cosa hai da dirci su questi lupi un po' pazzerelli?
Diciamo che io proverei a pormi su questa prospettiva, una prospettiva forse leggermente diversa. Mi è piaciuto molto quando ho letto di una possibilità che un cucciolo di lupo potesse essere stato allevato dagli uomini, e quindi questo rapporto di reciprocità, comunque di confidenza, fosse nato da una casualità. Sì, magari i primi lupi si sono incuriositi dalla possibilità di un pasto facile, con vedendo gli scarti che una proto-società umana potrebbe aver avuto, però magari la casualità di questo atto, che mi ricorda il Mowgli del Libro della Giungla, rovesciato, certo, mi piace molto come inizio di una... il punto iniziale di questa fiducia che negli anni è diventata quello che tutti conosciamo, cioè il fido accompagnatore dell'uomo.
Certo, e sai che come tutte le cose dell'evoluzione a volte sono casuali, ma esiste una mutazione nel nostro DNA, nel DNA dei cani rispetto a quello dei lupi, che somiglia maledettamente alla mutazione che nell'uomo causa la cosiddetta sindrome di Williams, che provoca un leggero ritardo mentale, alcuni tratti somatici molto ben definiti, più paciocconi, e una ipersocialità congenita.
Ta ta ta. Guarda, anche finita la musica in questo momento.
E quindi, no, quindi sostanzialmente che succede? Che noi abbiamo domesticato loro, loro hanno domesticato noi, noi ci siamo lupinizzati, gli umani sono delle scimmie molto lupine, in tanti atteggiamenti che anche la psicologia classica ha dovuto ammettere e sbobinare, e i cani sono indiscutibilmente dei lupi molto scimmieschi. Quindi io domestico te, tu addomestichi me, sta di fatto che siamo grandi amici io e te.
Ecco, questo è un concetto che ora infatti spieghiamo meglio, che è abbastanza rivelatorio secondo me. Allora, siamo partiti dal momento in cui io, comunità umana, mi fa, almeno correggetemi se sbaglio, potrei sbagliarmi, comunque mi fa tenerezza un cucciolo di lupo di un'altra specie, come non c'entra una ceppa, ma mi fa tenerezza, non so se questo deriva da una diciamo una trasposizione dell'empatia umana che abbiamo ovviamente naturalmente verso i nostri cuccioli, perché è necessaria per il proseguimento della specie, una trasposizione su un'altra specie sbagliata, nel senso...
Ci sono però dei segnali che sono più meno specie specifici quanto credi. Tutti noi mammiferi abbiamo un debole per i tratti infantili.
Sì, certo.
Lo sai,
certo,
no?
Per quello ci piacciono i gatti.
Esatto.
Perché anche da adulti rimangono con tratti un po' più infantili.
Sì, tanti animali domestici vanno verso la neotenia, no? Anche nei tratti morfologici. Cioè ci sembrano più cuccioli. E questo ha una grande funzione di ammansimento intrinseca. Mm-hmm. Ci sono casi documentati di predatori feroci che uccidono la loro preda e poi invece restano commossi e addirittura arrivano ad allattare i cuccioli della preda.
Sì, e forse sarebbe il caso di introdurre quello che potrebbe essere forse l'ultimo passo di questo percorso, cioè quella che è l'auto addomesticazione.
Esatto, volevo arrivare lì, appunto.
Accenda interessante.
Appunto.
Mamma mia.
Esatto. Sì, cioè questo forse è...
Ma come autodomesticazione, Maurizio? O che tu dici?
O che dico? Io
non ti riesce, via.
Manca tempo, manca un po' di tempo.
E ti manca, arriverà. L'autodomesticazione come si può definire? È difficile, però si può forse partire proprio da quel periodo storico molto molto nel passato nel quale probabilmente, perché come dice Vincenzo, sono prove che lasciano molte illazioni, molte storie alla fine, quindi
sono prove indiziarie,
esatto,
si chiamano,
quindi
no?
L'uomo piacciono le storie e noi ce ne raccontiamo alcune su quello che potrebbe essere stato, e quindi si può pensare che in queste società molto arcaiche i figli fossero, tra virgolette, materiale condiviso, cioè era l'intera società a crescere, i neonati, e probabilmente perché non avevano un problema di natalità, come abbiamo
detto.
No, oggi,
probabilmente no.
E quindi era molto più...
Forse però la mortalità dei bambini era un pelo più frequente.
Motivo per cui bisognava cooperare per riuscire a crescere questi bambini che un giorno sarebbero diventati parte integrante di questo gruppo.
Non solo, Addu, ma tu me l'hai ricordato l'altro giorno che... Questi bambini non erano solo gli umani del futuro, ma erano portatori di grandi innovazioni, perché mentre noi ci siamo alzati in piedi, a un certo punto il nostro cervello è mutato, la nostra testa è diventata sempre più grande, e questo contestualmente alla posizione eretta comportava una maggiore difficoltà nel parto. La soluzione dell'evoluzione qual è stata? Praticamente produrre dei parti prematuri, produrre una prole talmente inetta che avrebbe ultimato lo sviluppo del proprio gigantesco cranio dopo la nascita. Questo fa sì che noi abbiamo una grande plasticità neuronale postnatale, e di fatto i bambini, da questi indizi che ormai sono pluricircostanziati, ci sono varie branche disciplinari che contribuiscono ad affermare che probabilmente i bambini sono dei grandi innovatori culturali. Addirittura c'è chi dice che abbiano inventato il linguaggio. Quindi era davvero un patrimonio da preservare. Cioè, questi qui stavano cambiando la storia, stavano portando innovazione culturale.
Questa, tra l'altro, come dici te, ormai si sa bene, è confermato da varie fonti, a vari studi. Nonostante ciò, a livello di cultura popolare ancora non si sa molto questa cosa. Che ora, diciamo, questa è una riflessione sull'oggi, quindi stiamo un po' divagando, ma che è giusto. Sarebbe da sapere perché tutta il grande ambito dell'educazione dei bambini, molto spesso uno dei problemi è che non vengono considerati intelligenti, non vengono considerati con le potenzialità che hanno. Un po' sì, un po' no, chiaro, non è che sto accusando così a caso, però non ci rendiamo conto che, nonostante ancora magari non abbiano sviluppato le capacità proprio linguistiche adeguate per esprimere quello che pensano, che riflettono, eccetera, in realtà dentro sono belli, belli, belli avanti. Comunque, vabbè, appunto, penso che ogni genitore a un certo punto dell'infanzia dei propri figli se ne accorga.
Sì,
ecco.
La cosa strana è che si stupiscano gli adulti a volte di: ma tu non sai cosa ha detto mio figlio? Ma tu non sai che tuo figlio è giusto che ti insegni le cose? Questo è parte della nostra evoluzione.
Esatto, esatto. Però allora, appunto, siamo finiti a parlare degli bambini, umani, perché siamo maledettamente antropocentrici sempre. Ma stavamo parlando in realtà del cane.
Del cane.
Sto cazzo di cane.
Stanis.
Esatto.
quello è un altro tipo di cane.
vabbè. Quindi, cosa stavamo dicendo? E a un certo punto ci sa empatia per questo cucciolo di lupo, ci piglia bene provare a rubarlo, fondamentalmente, a accudirlo e vedere cosa succede. Quindi si arriva al punto in cui quel lupo cambia, cioè succede qualche triggerio e cambia un
qualche
po' di cose.
Qualche mutazioncina, certo.
E come si stava, appunto ipotizzando, anche noi cambiamo in risposta a questo animale, ci ritroviamo davanti.
Certo.
Quindi come avviene questa auto-addomesticazione?
Allora, l'auto-addomesticazione, però attenta, qui è domesticazione reciproca, nel senso che quando parli di interazione tra due specie, io domestico te, tu domestichi me, ci stiamo reciprocamente domesticando, e questo è un discorso interessantissimo, no? Da estendere alle piante, ad esempio. Tu sai che ormai è praticamente lampante che noi siamo, per molte piante, una tecnologia molto sofisticata per diffondersi nel mondo.
Certo.
Pensate a quello che è successo ai cereali, che non avevano il successo riproduttivo, la fitness riproduttiva di cui godono oggi. Abbiamo praticamente ricoperto il pianeta di graminacee, di mais, di orzo, di frumento.
Buone.
L'autodomesticazione è proprio questa capacità dell'uomo, invece, in comunità, di rendersi più docile attraverso lo scambio rivoluzionario con questa prole sempre più neotenica, sempre più infantile, che quindi è sempre più giocosa, sempre più sperimenta giochi che sono culturali, cognitivi, di linguaggio. E poi sperimenta la autodomesticazione, cioè convivere in uno stesso gruppo comporta che i livelli reciproci di aggressività si debbano abbassare, che è lo stesso principio alla base della domesticazione delle altre specie, che noi continuiamo a intendere come processo univoco, invece chiaramente ci ritorna sempre qualcosa indietro da tutte le specie che noi abbiamo ammansito. Si potrebbe provocatoriamente dire che quindi noi siamo un po' galline, un po' mucche, un po'
che bella questa visione,
tutoli di mais, eh?
Bellissimo.
Siamo un po' anche quei fiorelloni un po' pornografici, Maurizio, che tu ogni tanto tagli e vendi, amputi e vendi. Sì.
Esatto. Thank you. Questo era Art Tatum, lo stiamo usando come sottofondo musicale, spero che apprezziate, perché sì, non potete non apprezzare.
E quindi volevamo tornare su quello che era il nostro argomento iniziale, ovvero la domesticazione del cane, con un brano tratto da Esopo.
Sì, più che altro non è che vogliamo tornare, ci siamo resi conto che non arriveremo mai a un qualche riassunto della puntata e quindi andiamo in giro, citazioni, letteratura, musica, il solito. Maurizio ora ci delizia con una lettura classica della favola di Esopo, il lupo e il cane.
Riletta sotto allergia alle graminacee. Un lupo trovò un cane e lo salutò. Poscia gli domandò come faceva ad essere così grasso. Disse il cane: io vivo in una casa di un padrone che non mi lascia mancare da mangiare. Disse il lupo: in vero tu sei felice avendo un così buon padrone. Anch'io lo servirei volentieri. Disse il cane: se tu volessi lasciar quella tua rapacità, io ti farei accettare dal mio padrone. Il lupo disse: questo lo farò. Poscia, guardando il cane, il lupo vide che aveva il collo pelato e gli disse: che vuol dire che tu hai il collo pelato? E il cane rispose: questo fa il legame, perché il giorno sto legato. Ed il lupo rispose: se la cosa sta così, io non stimo tanto l'amicizia di questo tuo padrone. Che io voglio spogliarmi della libertà?
La favola dimostra che la libertà è sopra ogni altra cosa preziosa e amabile. È interessante questa lettura. Sta sempre lì, il catoffio è sempre... non so.
Bella, bella.
Sono troppo selvatico.
È vero. vero, è vero.
Da approfondire.
Faccio una fatica, guarda, con queste robe digitali intorno, tutti sti fili, ste robe, mannaggia, sono più lupo che
ma
cane.
Guarda, nessuno si è accorto di niente, vai tranquillo. Bella, bella, bella questa favola e ci introduce a... Ci dà anzi un bel calcio là dietro a entrare finalmente in questo argomento che stiamo in realtà scansando con tutte le nostre divagazioni meravigliose. E,
dove vuoi andare? Dove vuoi andare, Addu?
Dici. Dimmi quali sono questi tratti fenotipici che cambiano nel cane.
Allora, innanzitutto sì, ma come in tutte le specie domestiche, succedono una serie di passaggi che fanno parte della cosiddetta sindrome da domesticazione. Sono delle caratteristiche che compaiono trasversalmente tra le specie che noi abbiamo domesticato o che si sono domesticate con noi, no? Tornando al discorso della casa allargata. Aumenta la taglia, diventano più mansueti, cioè diminuisce la risposta allo stress che deriva da livelli endogeni di cortisolo inferiori. Il cortisolo è l'ormone dello stress, quindi un animale più cortisolo produce, più è reattivo a uno stimolo. Quindi un animale che va inselvatichendosi perde la sua reattività, la sua capacità di spaventarsi, di essere
il
differente.
Contrario, che va domesticandosi.
Sì.
Hai detto inselvatichendosi.
Ah, ok. Il pelo inizia a depigmentarsi, compaiono macchie chiare, i lineamenti si affloscia, le orecchie vanno giù, i tratti somatici vanno giù, la pelle si affloscia. Nel caso del cane c'è una modificazione proprio morfogenetica della coda che lo predispone a scodinzolare più facilmente, che è una cosa che alcuni ricercatori stanno ancora cercando di dirimere questo dubbio, cioè se sia la modificazione automatica di un animale che diventa ipersociale o sia stato ulteriore fattore di selezione da parte dell'uomo che riconosce molto facilmente e atavicamente i movimenti ritmici. Tant'è vero che ancora adesso le persone, nonostante ci siano milioni di litri di letteratura, di esempi a cui fare riferimento, di cose incredibili e curiosissime da sapere, da notare su un cane, cosa ti dicono? Guarda, sta scodinzolando. che è l'unica roba che il loro cervellino primitivo decifra facilmente.
Io direi il nostro, sinceramente non sono in grado di tirarmi fuori da queste affermazioni. Interessante, interessante.
Poi nel caso del cane specifico, noi parliamo di una specie molto particolare che ha un patrimonio genetico cosiddetto esplosivo, cioè vi sarete accorti che tra il cane e le altre specie domestiche c'è uno sventagliamento incredibile della diversità proprio morfologica. Questo perché i geni del lupo hanno una capacità esplosiva, cioè morfologicamente sono in grado di produrre una variabilità incredibile nel giro di pochissime generazioni. Al di là del fatto che le razze canine, che sono frutto di selezione artificiale e quindi di scelta programmata da parte dell'uomo, selettiva di alcuni precisi caratteri, non solo morfologici, ma infatti voi sapete che le razze canine hanno delle caratteristiche peculiari di attitudini a determinate facoltà lavorative, la difesa, la presa, quindi talento per usare la bocca o per stare attenti, per difendere il gruppo, che sono tutti talenti presi dal grande ventaglio dei talenti di un lupo e sono stati specializzati, no? Io mi prendo questa cosa qui. Il Border Collie è un grandissimo specialista della punta, della predazione, che poi è in grado di arrestare, perché noi l'abbiamo selezionato così. Nel caso della morfologia, tu nel giro di 2-3 generazioni sei in grado di trasformare un pincher in un alano, morfologicamente. Mm-hmm. Questo non vuol dire che si porti tutto il corredo genetico dell'alano e quindi tutte le sue caratteristiche anche comportamentali, temperamentali, ma morfologicamente sì, perché questi geni sono esplosivi. Questa è un'esclusiva del cane. Nelle altre specie tu hai semplicemente questo ammansimento progressivo e questa minor risposta allo stress, ma è anche facile immaginare come sia avvenuto questo processo. Voi immaginatevi, non lo so, il primo recinto di ovini selvatici intrappolati da una battuta di cacciatori innovativi, i primi che macellate, che scegliete di macellare, sono ovviamente gli arieti più incazzosi, no? Più nevrili.
Certo.
Questo porta a un processo intrinseco già di selezione, cioè vuol dire che chi sta sulle sue, chi è più timidino, diventa un riproduttore semplicemente mm-hmm. perché sopravvive più a lungo.
Ci torna, mi ha convinto.
Okay. Questo è fondamentale, tu sai che i bias narrativi servono per essere usati, quindi l'importante è quando si racconta una storia che questa abbia un seguito di credulità.
Giusto, giusto. No, è molto 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 figo tutto ciò. E, no, perché cioè, io l'ho già sentite queste cose, già le sapevo teoricamente, però ogni volta le risento, cioè mi incastro, dico no, vabbè, incredibile. Quindi cioè, è abbastanza assurdo prima che noi siamo in grado, purtroppo io direi, di selezionare tutte queste cose e dire no, quello mi piace, quello no, quello sì, quello no. Cioè, da che pulpito noi arriviamo e decidiamo che una specie a tutti gli effetti naturali può rispondere a dei nostri gusti? Cioè, è una cosa di un'arroganza che non ha limiti in realtà. Poi può essere stata fatta in modo anche parzialmente inconsapevole, quindi vabbè, comunque...
Abbiamo velocizzato un processo naturale, forse.
Ma noi siamo natura a tutti gli effetti, su questo non mi smuoverete mai, quindi...
No, ma sono d'accordo anch'io, però... Però un conto è essere natura, un conto è sopravvalicare troppo le altre specie. Poi giustamente uno si chiede, ma cos'è troppo? Perché quando si parla di limiti si incontra sempre problemi, qualsiasi limiti siano.
È vero, infatti c'è il cutoff, io parlo sempre di cutoff, di soglie, è sempre molto sottile. I cani, ad esempio, no? Torniamo sull'esempio base, hanno avuto grande vantaggio dalla convivenza con l'uomo, innanzitutto in termini di diffusione numerica nel mondo, poi in termini di benessere, perché un cane non deve più risolvere determinati problemi, come la favola di Esopo ci insegna. Qual è il rovescio della medaglia? Il collo pelato, la perdita della libertà. Quanto è accettabile questa libertà? Spesso, no, si parla del grande potere di fedeltà, di lealtà del cane, e siccome ci somigliamo più di quanto non pensiamo, io sto andando sempre più accettando l'idea, senza giudizio negativo, anche nei confronti del mio stesso cane, che lei, Diana, non è che sia leale, fedele, semplicemente, così come un essere umano, un animale visceralmente sociale, non è in grado di stare da sola. E più invecchia, e peggio è. Ora, questa sembra una bruttura, ma prendiamocelo per quello che è. Sono i nostri compagni di viaggio, non sono né meglio né peggio di noi.
Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Hai un amico in me, più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche miei, e non c'è nulla che io non farei per te. Se siamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me, più di un amico in me. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me, certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me, sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai, perché il destino ha deciso che
c'è un vero amico in me, più di un amico in me, un vero amico in me.
A great night.
E allora bentornati su Nervature, questa è Radio Wombat e ribuonasera a voi.
Ribuonasera, scusa, guarda, scusa, interrompo invece subito. Effettivamente non ho detto nemmeno mezzo contatto della radio, sono stata pessima oggi. E siete quindi, come dicevi, su Radio Wombat, quindi radiowombat.net è il sito da cui potete trovare tantissime meravigliose informazioni, grafiche, podcast, descrizioni, speciali, un sacco di roba meravigliosa, contatti vari, quindi mi raccomando, esplorate il sito in modo appassionato e ripeto, appunto, da lì trovate tutti i podcast, tutte le puntate, tutte le trasmissioni, incredibile. E questa è Nervature, appunto, e niente, tra l'altro trasmettiamo anche su 1359 delle frequenze AM nell'area fiorentina, nel caso quindi foste in macchina o vi doveste, non lo so, andare al ristorante, uscire, andare fuori con gli amici, provate ad ascoltarci e soprattutto fateci sapere se ci riuscite. Bene, riniziamo quindi, scusate.
Da dove riniziamo? Io qui, siccome questo è un dibattito autentico, sono saltate fuori delle perplessità.
Perplessità. No,
cosa ti perplime, Maurizio?
No, obiettivamente questo argomento è talmente vasto che poi si potrebbe spaziare in qualsiasi circostanza. Però mi piacerebbe approfondire quello che è appunto l'autoaddomesticazione, che magari è un concetto che può sembrare astruso, anche assurdo sotto certi punti di vista. Cioè il fatto, il sentirsi addomesticati è un po' come succede al lupo della favola di Esopo, un trauma da cui forse si vuole sfuggire.
Sì, però bisogna anche accettare il proprio collo pelato a volte, no? Nel senso che quando noi, che siamo cani, diventiamo portatori di privilegi, dobbiamo accettare il fatto che ogni privilegio ha un rovescio della medaglia. La convivenza con il cane è stata un grande vantaggio, ci ha permesso di estendere i nostri limiti sensoriali, estesiologici, no? Il cane era... innanzitutto una formidabile protesi sensoriale, aveva un olfatto enormemente più sviluppato di quello dei nostri antenati, che ce l'avevano molto più sviluppato del nostro, e questo ha accelerato il processo di atrofia del nostro olfatto, esattamente come i device tecnologici che sopperiscono e amplificano la nostra capacità mnemonica hanno di fatto accelerato il processo di atrofia della parte del cervello deputata alla conservazione dell'informazione mnemonica.
Esatto. È proprio questo concetto, secondo me, di protesi che l'uomo ha di tutto quello che lo circonda, che tra virgolette lo evolve o lo... come si può dire?
Nobilita.
Nobilita? Avrei usato invece una deupapera.
Una leopapera.
Deupapera. Nel senso che si deupapera. Deupapera.
Volevi dire papera?
Deupapera, sì. Una famiglia di palmipedi nobili.
Volevo dire quack.
Esatto.
Comunque no. In un certo senso si perde. Perde la capacità singolare, individuale, di una funzione individuale, e la protrae, quindi ha questa protesi, per riuscire nella società, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un discorso mai individuale, ma di società, e quindi questo privilegio, questa nobilitazione che si ha, ha tutto un concetto di società dietro, che si evolve in questa autodomesticazione. E interessante è questa cerchia che si delimita, la società si delimita fondamentalmente, si autodelimina, è una cerchia che piano piano nel corso dell'evoluzione umana, ma meglio forse sarebbe dire coevoluzione, si continua ad ampliare con risvolti anche diversi.
Sì, infatti già prima avevamo anche accennato il discorso delle piante, quindi per esempio tutti i vari grani, orzo e cose varie che noi abbiamo addomesticato, e ora se Vince accennavi delle tecnologie, quindi queste protesi. Tra l'altro volevo fare un punto sul fatto che le protesi ormai sono diventate sia una... è sia un discorso materiale, che è effettivamente una protesi, sia simbolico, nel caso del cane magari simbolico, perché non è che mi attacco il cane a un braccio ovviamente, o che attacco il mio braccio al cane, insomma a seconda dei punti di vista, quindi in quel caso è simbolico. Ah, il guinzaglio, bravo! E invece un po' sì, vedi, in parte è una frase. Comunque, io pensavo invece alla tecnologia, per esempio il telefonino, in quel caso, siccome ce l'ho in mano, e ho in mano, o in tasca, o al limite in borsa, ce l'ho sempre con me, ce l'ho sempre attaccato, quindi oltre ad essere una protesi, anche in questo caso simbolica perché funzionale, quindi li faccio fare cose che io non facevo, diventa una parte del mio corpo anche perché ce l'ho appiccicato. Se io non lo sento in tasca, vo in paranoia.
Quella sensazione di smarrimento, ti perdi una parte di te. Sì, 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 proprio qui volevo...
Sì, però vedi, tu hai sfiorato un concetto interessante, Mauro. Nel concetto di comunità c'è l'accettazione di diventare un superorganismo. Cioè, io individualmente non sento più neanche mezzo odore, complici gli inquinanti ambientali, eccetera. Ma grazie alla mia comunità allargata, io possiedo di fatto anche le capacità olfattive di un cane, se sono in grado di restare in relazione con lui e quindi di mantenere uno scambio continuo. Se dico, ah, io ho perso l'olfatto, il cane ce l'ha, e questo è di nuovo noismo e altruismo, cioè io sono di qua, tu sei di là, è sempre l'urbs, no? Faccio un solco a terra, io sto dentro, tu stai fuori, e questo è folle, non è sano. Questo dovrebbe essere un insegnamento da prendere da queste dinamiche, cioè riuscire a vincere quella purtroppo atavica ostilità verso l'altro, perché mentre cresce la solidarietà nel gruppo umano, nel gruppo umano più animali domestici, umano più animali e piante domestiche, che si allarga, c'è sempre una grande inamovibile ostilità e xenofobia, cioè ci sono io e ci sono gli altri, il gruppo dei miei e il gruppo di quegli altri.
Ma allora però ti pongo la domanda, come riporti questo discorso sulla tecnologia, per esempio il telefono? Com'è che riesci a convivere bene col telefono?
Convivere bene con il telefono? Beh, io credo che ancora non siamo arrivati a questo punto. È proprio il fatto che è una tecnologia talmente crescente e violenta che ancora ci stiamo adattando a questa nuova tecnologia. Credo che come nell'avvento di una nuova tecnologia oppure di
strumenti.
O strumenti o anche pensieri o... E mi verrebbe da dire ideologia, ma è un termine un po' forse desueto, non so. E c'è sempre un tentativo di estremizzare un concetto, poi arriva la rielaborazione al negativo dello stesso concetto e poi si arriva a una sintesi.
Quindi, andare e tornare, certo, sì sì, sono d'accordo. Non devi mai demonizzarlo, come fai a vivere in maniera sana con la tecnologia? Io non riesco a fare la citazione precisa, ma qualcuno ha detto il discrimine tra uno strumento tecnologico utile e no è se aumenta o diminuisce le mie possibilità. Nel momento in cui io posso andare a cercare tutte le informazioni che voglio su Google, questo aumenta le mie possibilità. Nel momento in cui io mi fossilizzo e mi avvito sulle mie preferenze, i miei gusti, l'algoritmo, produco io l'algoritmo, perché l'algoritmo non è un'entità esterna, ma è sempre un prodotto dell'uomo.
La bolla.
Crei la bolla e in quel momento, paradossalmente, con uno strumento ulteriore, invece diminuiscono le tue possibilità esplorative.
Sì.
Credo che sia questo, cioè... arricchirsi non ha limiti finché questo non ti impedisce di arricchirti
ulteriormente. E qui mi fornisci un bel assist, proprio perché in queste bolle che si formano oggi grazie a questi algoritmi si formano questi limiti che sono esattamente la trasposizione della società applicate alla tecnologia. Cioè possiamo vedere come le società magari numericamente piccole di un tempo si possono ritrovare in bolle relativamente piccole o grandi sul web di appassionati di uno stesso concetto oppure...
Sì, è tutto vero, l'unica cosa è che In realtà non è una trasposizione della realtà, non è fedele, o meglio, inizialmente lo è stata sicuramente. Il problema è che, anche se qui stiamo veramente divagando dagli argomenti di solito nervaturistici, ma a noi ci va bene.
Ci arriviamo.
Ma sono contenta che stia succedendo. E il punto è che poi lo strumento stesso del social, per esempio, ci stavamo tendenzialmente riferendo a dei social, quando si dice si crea la bolla, spesso è in quei casi lì. Il problema è che quello strumento non è mio, non appartiene a me, non lo posseggo, e il proprietario è anche insomma, burocraticamente
legalmente,
grazie, è di un'altra persona o società che sia. Indi per cui in realtà ogni qualvolta viene creato uno strumento, che sia per una chiave inglese o che sia un social, chi lo crea ha un obiettivo, dice quello strumento dovrà essere utile per. Poi ci sono anche diciamo, l'immaginazione, si sta parlando di umani, quindi l'immaginazione umana è grande, la chiave inglese la può usare anche come martello e va bene. Però ci sono dei presupposti alla base, delle intenzionalità anche molto forti alla base, anche colpevoli, se si vuole dare un giudizio.
C'è il dolo, sì, ci può
quindi
essere il dolo.
Quindi se i social vengono creati con l'obiettivo anche di creare queste bolle, e non solo crearle ma mantenerle, questa è una cosa assolutamente così, io ne sono profondamente convinta, e il motivo fondamentalmente è che il social deve essere una distrazione, è una cosa di primariamente di diletto, di distrazione, di intrattenimento, per cui te nel 90% del tempo in cui lo usi devi essere allietato. E come fai a essere allietato? Sentendo opinioni uguali alla tua. Appena qualcuno si arriva e dice qualcosa che storci il naso,
volano in insulti, ma brutti.
Esatto.
È per questo che sono parzialmente d'accordo, perché proprio perché sì, le bolle esistono, e soprattutto all'interno dei social network. E, o meglio, io in realtà mi riferivo a quello che c'era ancora prima e ci continua a esistere per fortuna, che sono i forum. E dove sì, magari c'è sempre tra virgolette un creatore, un ideatore del forum, ma poi ci sono quelli che vengono considerati moderatori, o comunque c'è una piramide, è comunque forse una piramide, ma non proprio quella.
Però è una piramide più spontanea di quelle che si creano gerarchicamente nella società. Sono d'accordo, i forum sono l'esempio di quando la tecnologia digitale, internet, era all'apice di essere una protesi, cioè uno strumento che ti permette davvero di aumentare la tua competenza, la tua conoscenza, di andare in giro, chiedere opinioni degli altri. Il social, l'errore del social, io non so dire se sia doloso o meno, io sono convinto che tante dinamiche umane siano miste, c'è sempre una componente di dolo e
certo,
una di idiozia. I social che hanno fatto hanno saturato la libertà d'espressione aumentandola all'estremo. Nel momento in cui tutti esprimono un'opinione, nessuna opinione ha più un vero valore. È questo che noi dovremmo combattere. Ma direi che lo stiamo facendo.
Piano piano, sicuramente.
Ma per tornare al vero argomento di nervature, possiamo allora dire dove abbiamo messo questo limite con il mondo che ci circonda? Cioè, le piante, oggi, nella società di oggi, sono dentro questo nostro limite, o forse stiamo cercando di rivalutarlo, questo limite?
Argomento spinoso, per citare una cactacea, la faccenda è difficile da decifrare, perché l'attenzione crescente verso le piante, no? La consapevolezza che abbiamo, la plant blindness e quindi l'incapacità atavica di vederle, ma l'attrazione atavica, no? Per il verde, per l'immersione nella biomateria vegetale, e aumenta la consapevolezza, ma è sempre un'arma a doppio taglio. Cioè, Nel momento in cui tu dici ok, le piante sono fighe, ok, le piante fanno un sacco di cose, ok, le piante fanno bene, poi arriva sempre uno che dice ah, allora le prendiamo, le mettiamo, le usiamo così. E quello già sta di nuovo snaturando la genuinità di un rapporto. Cioè, io una pianta mi fa stare bene, me l'abbraccio e finisce lì. Cioè, ok, sono felicissimo, mi emoziono, poi vado via per la mia strada. Non devo andare in giro a dire ah, ragazzi, dobbiamo piantare un sacco di alberi perché poi voi li abbracciate e starete benissimo. Non funziona così.
Io metterei un pezzo.
Un pezzo? Ma qui abbiamo la regista distratta. Ma che sta a fare? Ma che è?
Oh, qui so io che comando, eh? Oh! Sì, no, ci sta a mettere un pezzo. Ora arriva, scusate un
attimo.
Lei
non sa chi è Charles Darwin, signorina.
Ma... Io lo so benissimo. Ora arriva. No, non ce l'ho il pezzo. Scusa, ce l'ho. Scusate, arriva.
Se mendigo yo nergonda We can climb so high, I never wanna die.
Ed eccoci quindi tornati. Allora, i pezzi che avete sentito sono... il primo era Goidio Todam, vabbè, comunque Ali Farka Touré, l'artista. E invece questo di ora, vabbè, Born to be Wild, probabilmente lo conoscevate già. Allora, io mi riattacco in modo discutibilmente coerente con quello che stavamo dicendo prima.
Che è molto più coerente di quello che dici, vai.
Perfetto. perché volevo rifare un po' un focus quindi su l'argomento di cui, vabbè, già abbiamo dato diverse informazioni, della domesticazione delle piante. Perché sugli animali magari ce ne accorgiamo meglio, è più facile, sulle piante forse non ci rendiamo bene conto quanto e soprattutto come la specie umana ha e sta ancora addomesticando piante. Allora, praticamente ci sono una serie di attività antropiche, e anzi proprio profondamente antropiche intendo, che portano a addomesticare le piante. Una che si è già citato prima è quella della coltivazione di colture che siano orticole o di cereali, insomma, e quindi abbiamo creato delle specie di cereali che abbiano la spiga a una certa altezza perché ci fa più comodo da raccogliere, che non stia inclinata giù perché sennò i semi cascano a terra, ma che invece stia dritta verso l'alto, così che i semi non si diffondono e anzi ce li pappiamo tutti noi. Quindi tutta una serie di conseguenze della nostra selezione che abbiamo fatto sulle piante. Ma altre attività a cui magari a volte non pensiamo sono classicamente i nostri spostamenti. Quindi tutte le volte che noi uomini, homo sapiens, vagabondiamo in modo molto irrequieto sulla terra, e sto un po' rubando dei termini da libri letti, non sono, non sono totalmente inediti.
Continua.
In realtà non trasportiamo solo noi stessi, ma trasportiamo un enorme bagaglio di vario tipo, tra cui anche vegetale, che molto felicemente si muove con noi. Allora, in particolare mi sto un po' riferendo a dei concetti che ha sviluppato molto molto saggiamente Gilles Clément, un paesaggista che già mi avete sentito nominare altre volte, per esempio nel libro che si chiama Elogio alle vagabonde, quindi... Già il titolo dice tutto, proprio un titolo migliore non poteva essere scelto. E, quindi concetti secondo i quali appunto le piante sono, come dicevo, molto contente di spostarsi con noi. E, esempi che già forse conosciamo sono la cosiddetta scoperta dell'America, quindi dall'America portiamo in Europa la patata, il pomodoro e cose del genere. Ma anche, per esempio, gli spostamenti che tutt'oggi avvengono in continuazione, anche in modo, appunto, come dicevo, irrequieto, quindi continuo e veloce, per esempio le ferrovie, quindi i treni che si spostano da un punto all'altro, tutto ciò, vabbè, metro, macchine, autobus e cose simili. Aerei, forse, più complicata, però sicuramente avviene anche in quel caso.
No, hanno proprio misurato, c'è uno studio che misurava la quantità di semi raccolti semplicemente ai gate aeroportuali, e in una giornata c'erano migliaia di semi. Comunque ovviamente le persone portano in giro un sacco di semi, di piante da tutto il mondo in continuazione.
Quello è contrabbando, però.
No, senza saperlo. Non c'è il dolo in questo caso, okay. Non c'è differenza dal punto di vista evoluzionistico. Ed è un modo delle piante. Come lo definiamo qui? Pensavamo di esprimere concetti chiari, soltanto bellissimi. In realtà stiamo prendendo delle derive filosofiche che andranno corrette. Allora, siccome c'è sicuramente Telmo Pievani in ascolto, se su www.radiowombat.vado.li ha voglia, quando andrà in onda la puntata, di scriverci la sua, noi stavamo teorizzando il fatto che questa capacità delle piante di spostarsi, ma anche di alcuni animali, di fregarsene dei nostri confini, sia sovrapponibile a una capacità della wilderness di autoinvitarsi nella nostra oikos, e quindi di fatto addomesticarsi nonostante non siano stati invitati. Che ne pensate?
No, ma
convivenza è convivenza.
Certo, certo. Come dicevi, all'evoluzione non gliene frega niente dei motivi per cui avvengono le cose. Se avvengono e se funzionano, si cavalcano, non c'è dubbio.
Pensa alle specie cosiddette sinantrope. Gli animali sinantropi sono quei cosiddetti selvatici, da definizione, che però frequentano volentieri gli accampamenti umani.
Tipo le volpi?
Tipo le volpi, tipo le faine. Vabbè, poi sulle volpi c'è stato un esperimento famoso, lo sai, in Russia. No? Tu lo conosci?
Ho sentito dire qualcosa, sì.
Una scienziata russa luminare ha veramente avuto una brillante idea e ha iniziato dagli anni 50 a ripetere l'esperimento di domesticazione del cane sulle volpi locali. E nel giro di una cinquantina di generazioni, l'esperimento continua e va avanti, si sono ottenuti due ceppi di volpi completamente diversi. Le volpi addomesticate, cioè selezionate per... Tu immagina di avere una volpe che fa una cucciolata, di quella cucciolata tu scegli gli animali meno, no? Il parametro è sempre quello, il meno stressabile, quello che meno reattivamente risponde a uno stimolo spaventoso. Quel cucciolo lì, riselezionato per docilità, inizia incredibilmente a mostrare gli stessi sintomi della sindrome da domesticazione. Cioè le orecchie si afflosciano, il muso si allunga, i tratti si addolciscono, diventano più tardive, tutte caratteristiche del domestico. Velocizzato, cioè hanno ripercorso la strada evolutiva della domesticazione di un canide, cambiando specie, invece che dal lupo, partendo dalla volpe.
Questo esperimento lo ha fatto anche una persona che conosciamo, o meglio, ha subito le conseguenze di questo tipo di logica. Antonio, per noi che lo conosciamo. Antonio abita in una zona rurale vicino Siena, e impediva regolarmente ai visitatori dell'area di dare da mangiare le volpi. Perché questo provocava proprio un addomesticamento molto veloce. E quindi le volpi smettevano di andare a procacciarsi il cibo e continuavano a stazionare nei punti dove le persone passavano e continuavano a...
E quella è proto-domesticazione, in effetti, sì, non c'è grande differenza. Sai che molti sostengono che, ad esempio, l'orso bruno marsicano, l'unico urside superstite d'Italia, sia in realtà una sottopopolazione che a gioco forza in qualche modo imparato dei limiti che gli altri non avevano colto, e quindi è riuscito a crearsi una nicchia di sopravvivenza in contiguità con l'uomo.
Come i cinghiali?
E quello è un altro esempio che si meriterebbe una trattazione a parte. Lì è stato un evento molto più esplosivo e molto più impattante da parte nostra, di reintroduzione massiccia a scopo venatorio, che ci è uscito fuori controllo.
Invece volevo porre un po' l'attenzione sul fatto che questi argomenti della domesticazione e reciproca anche addomesticazione vengono spesso studiati sugli animali, appunto il cane esempio, la volpe eccetera. Però gli animali domestici, in cui per ora inserirei anche tutti quelli da carne, da latte, mucche, eccetera, Sono tanti, sì, ma non tantissimi. Invece se pensiamo quante piante stiamo addomesticando, sia per nostri scopi, appunto, per esempio, orticoli, ma anche non, come dicevo, le piante sulle ferrovie, credo, così a braccio mi verrebbe a dire che le specie di piante sono tantissime di più. E quindi la mia riflessione era che come faccio io a capire in cosa consiste la domesticazione dei cani? Devo prendere i cani, studiarli, vedere, ragionare, analisi genetiche o morfologiche e vedo quali tratti cambiano. Se io dovessi fare questa cosa per tutte le piante che addomestichiamo, sarebbero degli studi lunghissimi perché le specie sono tantissime. E quindi la cosa che mi stupisce è che le piante quasi come sempre sono una parte fondante della vita di cui continuiamo a non renderci conto, sì. Continuiamo a non percepire l'impatto che hanno, quindi l'importanza, il valore.
Sì, ti do ragione, Addu, perché qui forse c'è una grossa componente dei nostri bias cognitivi, no? Il processo di domesticazione che noi riusciamo coscientemente ad analizzare è questo qui. Probabilmente qui c'è una componente di superiorità vegetale, nel senso che tu hai pensato alle piante orticole, alle piante ornamentali che noi abbiamo deciso, che noi pensiamo di aver consapevolmente preso e allevato, no? Però
più tutte le altre
le altre, oppure pensa alle modificazioni, ad esempio nelle aiuole di Parigi ci sono dei fiori studiati che hanno invertito la loro tendenza evolutiva, cioè i semi erano sottoposti a una pressione selettiva per cui più erano leggeri più andavano lontano, più disperdevano la specie più erano funzionali. Trasposti in una aiuola cittadina, il processo si inverte, cioè sono solo i semi più pesanti che cadendo a piombo mandano avanti le generazioni. Ma tu pensa, Maurizio, a tutte le manipolazioni che le piante pongono in essere nei nostri confronti tramite le sostanze cosiddette psicoattive. Cioè quello è vera domesticazione da parte delle piante che usano gli animali e gli fanno fare cose. Qui gli esempi sono tanti.
Sì, sono tantissimi e...
è uno più buono dell'altro.
E scusa, il primo appunto che viene in mente sono le droghe che in continuazione ci richiamano la nostra attenzione.
Dipende cosa definisci per droga, perché anche banalmente il tè potrebbe essere...
Sì, sono tante le sostanze psicotiche, le metilxantine, caffeina, teina, certo, teobromina, il cacao, ma tantissime, ragazzi, è sterminata la collezione. Ed è incontrovertibile il dato che queste sostanze alterino il nostro comportamento in maniera anche molto significativa, da cui tutta la nostra letteratura sulle cosiddette droghe parla di esseri umani da riabilitare, disintossicare, recuperare a una vita normale. Ma la vita normale non esiste, le piante hanno deciso che noi dobbiamo essere eroinomani, cocainomani, caffeinomani. Ma cioè, vabbè, sapete, no? Tutta la cultura delle sostanze di cosiddette piante di potere, no? Alcune culture sciamaniche parlano di piante di potere, che hanno il potere di spostarti, decentrarti rispetto al tuo presunto equilibrio spirituale. E quindi ci sono alcune correnti di sciamanesimo che usano le piante di potere per questa loro facoltà. Ce ne sono alcune che invece le rifuggono proprio perché ricercano la centratura dell'essere umano senza l'intervento di queste entità così potenti. Ma secondo voi noi possiamo fare a meno di sottostare allo schiaffo chimico terpenico dell'infinito mondo vegetale?
Io penso di no, sinceramente.
Siamo ancora così evoluti.
Però penso anche che non dobbiamo per forza farne a meno. Anzi, potrebbe essere in realtà una deriva molto interessante quella di continuare a usarle come ora.
Sì, come? Avrei poi dopo una richiesta per un pezzo.
Ah, ok, poi si mette. Quindi continuare a usarle come ora, però essendo consapevoli di questa nostra debolezza, di questa nostra impotenza che vabbè, per carità, un po' già lo sappiamo, cioè chiunque si accorge di avere una dipendenza già se ne rende conto, però difficilmente poi si arriva a collegare, quindi comprendere profondamente che questa dipendenza è dovuta a delle piante, a una pianta, cioè è difficile veramente che noi riusciamo a attribuire a questi esseri vegetali un tale valore di capacità, è veramente, veramente, veramente difficile. Non ho messo quella, mi sa. Davvero? E poi non sta andando. Non ho messo un'altra? Oh, è questa? Ah, perché allora forse è il nome del... cioè riesco a scrivere mentre... No, io non sono donna, ti sembra una donna. No, comunque a parte scherzi, è che sono in una situazione molto challenge. Cioè, se non avessi un obiettivo che ha così tanta importanza per me, non ci riuscirei. Cioè, questo mi rende conto un po'. Sì, sì, sì. Allora, però non si sente un cazzo, Dio Cristo.
Try for the kingdom if I can, cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son.
Big decision.
Gonna try to nullify my life, cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, singing on death. Now you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk. You can't all go take a walk, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. I just don't know.
it's my wife and it's my life. Because a man to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead. Because when the smack begins to flow,
perché se mettono un altro pezzo di questo si legge. No, cioè se si finisce fra 10 minuti va bene. Un po' fanno che li fa in un'altra lingua. Metto un altro pezzo allora.
Sugar man, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Thank you.
forte rivolto all'apartheid, la sua musica era l'icona. L'ascoltavano tutti, era la canzone della rivoluzione. Non so se solo di una parte, insomma, da quella parte era sentitissima.
Cause I'm tired of these scenes.
Lui faceva il muratore. Facciamo fare il muratore. E era diventato una celebrità lì in quell'ambito. A un certo punto doveva sapere perché qualcuno lo ricercava, diceva, ma tutti ne sanno fosse già morto. Ma lui diceva, ma che cazzo è questa persona, è una telefonata a casa. Oh, senti, ma non è che ti va a divenire. E lui va a questo concerto. On a lonely dusty road, lost my heart when I found it. It had turned no, non l'infinità, però comunque fosse anche solo uno. Cioè te diventi famoso in un anno, non lo sai. Assurdo. Oh. Oh. Ma io vabbè.
Vabbè, avrete origliato le mie conversazioni, ma non importa, il mio microfono era rimasto aperto. Ma va bene così. Allora, quello che avete sentito ora è Sugar Man di Sixto Rodriguez, mentre invece prima Heroin di Lou Reed. Direi, vabbè, siamo arrivati alla fine quindi questa puntata e concludiamo per riassumere in modo letterario un po' varie cose che abbiamo detto. Con un brano che Vince ci vuoi presentare?
Sì, è un brano tratto da Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, con cui noi decidiamo di bucare tutte le bolle che riusciamo. Ve lo somministriamo e non lo commentiamo affatto. Licani, licani! Gridò il Roscetto, sbucando di sotto la scarpata dell'aniene con tutta la pipinara dei compagni. Il Zinzello, il carrettiere con la pettinata alla Rudi, e il Miccia, con due cani lupi adulti, un maschio e una femmina, se ne venivano infatti per il sentiero di Tiburtino. Arrivati alla curva del fiume, mentre i cani ruzzavano tra i gambi tagliati del grano, si spogliarono, presero il sapone dalle saccocce e, chiacchierando tra loro, andarono coi piedi dentro l'acqua bassa a lavarsi. Non filavano per niente, né i ragazzini né i giovinottelli. Il Zinzello, con la faccia dura come un sercio, e il Miccia, un tipo già grosso, con la barba che gli anneriva le guance ben nutrite, al freddo dell'acqua che gli correva per la schiena, s'erano messi tutti e due a cantare, e non badavano ai maschi che giocavano coi loro cani. Il cane d'Armandino, infatti, s'era messo a ringhiare, ma stando alla lontana, con la coda stretta tra le cosce, girando su se stesso in modo da non presentare mai il fianco tutto zuppo agli altri due colleghi, raggomitolandosi e allungandosi. Tutti i ragazzini, compreso il Piattoletta, s'erano radunati intorno. «Ie trema il culo!» disse beffardo il Roscetto. «E cucciolo, disse lo Sgarone, prendendo le sue parti. «Ma quale cucciolo, quale cucciolo, stupido!» disse il Roscetto con voce vibrante. «Ma si è nato prima di me!» Armandino fece pss, con la lingua alzando con aria di compassione le sopracciglia. «Non c'ha manco un anno», disse. «Beh», fece il Roscetto, «che deve da tenè? Paura di un altro cane?» «Ma quale paura? Sì, paura! Me fai rabbia, me fai!» sbottò Armandino. S'accostò al suo cane, lo prese con violenza per il collare e lo trascinò verso gli altri due cani, che ringhiando già avevano cominciato a fare la ronda per le stoppie. S'abbassò su di lui e piano piano, che quasi non si sentiva, cominciò a aizzarlo con rabbia, colando saliva. «Dai, lupo, dai, lupo, dai, dai!» Lupo tremava agli incitamenti di quella voce bassissima che arrivava appena alle sue orecchie ritte. Con lo sterno in avanti era tutta una vibrazione, come un motore acceso. Di botto Armandino lo lasciò andare. Tutti i ragazzini stavano a guardare, quasi in silenzio. Dei due cani del Zinzello, il maschio era più piccolo e magro e, vedendo Lupo aizzato contro dal suo padrone su di morale, batteva in fingardo in ritirata, verso il centro del campo, ritornando ogni tanto ad abbaiare e ringhiare. Ma la cagna era una bestia, magra, nera, col muso affilato, con la coda spelacchiata e gli occhi obliqui. Aspettò ferma come una statua il lupo, che, arrivato le vicino a Callara, si fermò di botto abbaiando come uno scellerato contro di lei. Essa stette un po' ferma a ascoltarlo, lugubre, tra le grida dei ragazzini. Poi gli voltò le spalle e fece due passi per allontanarsi e andare per i fatti suoi, come se pensasse tra di sé: «Fammene annà, va, sino qua succede una tragedia». Ma andandosene ogni tanto si rivoltava, col viso a punta contro la spalla magra e gli occhi smorti e bui chiazzati di rosso. «Dai, lupo, dai, dai!» sussurrava Armandino, ancora piegato sull'orecchio del suo cane, mentre i ragazzini lo incitavano anch'essi, gridando come scimmie, facendo una caciara che li sentivano fino a Tiburtino. Il lupo, ingenuo, si lanciò dietro alla cagna, che stava ancora zitta, abbaiando a squarciagola e facendo un po' di moina. «Mo però me pare che te gonfi un po' troppo», parve pensare la cagna, soffermandosi, «per carattere mio». E dopo un istante: «Mali mortacci tua!» sbottò a urlare, perdendo tutta un botto la pazienza. Fu un ringhio così feroce che il lupo si fermò. Eppure ai ragazzini fece un po' d'impressione. Lei intanto si era rivoltata, facendo perno sulla schiena e smicciando tetra quel fesso di lupo che cominciava a tagliare. «Che te dicevo, Asgarò?» disse il Roscetto. Armandino si piegò ancora di più. «Dai, dai, lupo, dai!» diceva, quasi tremando pure lui. Lupo si rifece un po' di coraggio, dimenticando subito lo spagheggio che aveva provato, e ricominciò ad abbaiare, ancor più minaccioso e sciamannato di prima. «E ariocace!» parve pensare la cagna. «Azzazzona, a carogna, è inutile che mi guardi tanto, sa?» gridava il lupo furibondo, «che tanto me non mi impressioni!» E l'altra zitta. «Mo si non dichi qualcosa!» minacciò il lupo, «t'ammollo una pignata che te stacco la testa!» «Ah, sei carino, sei!» disse l'altro cane, intervenendo nel discorso. «Beh!» fece il lupo con uno scatto verso di lui, che scappò. «Ma che va cercando, mosto disgraziato?» La cagna mollò un ringhio. «Fatte un ringhio su sto cazzo!» urlò il lupo. «Mo basta!» scattò la cagna. «Già me so stufata, ce lo sai, sì?» Si voltò completamente di fronte. «Potessi cecamme!» fece poi, urlando, del tutto infuriata. «Ma per la soddisfazione me faccio pure 30 anni di regina cieli!» «Mo quelli s'ammazzeno!» fece lo Sgarone. Ma non aveva nemmeno finito di dire queste parole che i due lupi già erano uno addosso all'altra, con le zampe di dietro puntate a terra e quelle davanti intrecciate sui petti, con le bocche spalancate e le chiostre dei denti scoperti fino alle gengive. Rantolando, cercavano di mordersi dietro alle orecchie e tra un morso e l'altro ringhiavano così forte da coprire gli strilli dei ragazzini. Lupo rotolò tra le stoppie alzando il polverone e la cagna gli era sopra addentandolo alla gola. Ma Lupo si rialzò e, dopo aver fatto qualche zompo all'indietro, le saltò di nuovo addosso, stando quasi perpendicolare e agitando le zampe davanti come uno che sta affogando. Ruggivano, si divincolavano, strozzati dalla rabbia. Ma il Sinzello, sul più bello, venne su infregnato dalla scarpata e diede un fischio. Subito la cagna, come sbollita d'incanto la rabbia, seguita dal maschio, corse verso di lui, leggera, balzando, muovendo la coda, sottomessa e quasi allegra. Il Sinzello gridò i morti ai ragazzini e, quando si fu sfogato per bene, ridiscese giù a riprendere l'insaponata, portando con sé i suoi cani. Lupo era rimasto male. «Guali mozzichi!» disse con voce alta di meraviglia il Tirillo. «Li mozzichi!» Tutti si chinarono sul lupo, che aveva il collo tutto spellacchiato e quella tra i peli neri e incollati delle piaghe rossicce, gonfie, con delle crosticine nere. «Ammazzalo!» disse con la stessa voce carica di stupore del Tirillo lo Sgarone. «Buttamolo in acqua!» disse il Roscetto. e scesero tutti trascinando il cane giù per la scarpata.
Not much of a man, but still I am a man, and you bring out something inside me. A perfect little diamond, a fragile little fire, you're everything good in the world to me. I wanna protect you,
I wanna protect you,
I want you to be safe and sound at night in this world. Such a delicate girl needs someone to look out for the wolves. I wanna protect you. I say some stupid shit, don't mean a word of it. You know I got a lot of love inside me. This world's an ugly place for such a pretty face. They're coming at you from all sides. They gotta get through me. I wanna protect you,
I wanna protect you,
I want you to be safe and sound at night in this world. Such a delicate girl needs someone to look out for the wolves. I wanna protect you. Many understand, but I'm your biggest fan. The savage fools cannot appreciate the miracle of you. How could it be true? You're everything good in the world. I wanna protect you,
I wanna protect you,
I want you to be safe and sound at night in this world. Delicate girl needs someone to look out for the wolves. I wanna protect you. I wanna protect you. Fellas, just look at her. We gotta keep an eye out on her behalf.
Ed eccoci quindi giunti alla fine, direi, a questo punto di questa puntata, a mio parere, meravigliosa, delirante, non troppo, semplicemente divagante. E, infatti stavamo ragionando fuori ai microfoni che sarà complicato scegliere un titolo, però ci riuscirò. E, grazie Vincenzo davvero per la lettura, veramente a dir poco... Eh sì. Dai, quindi salutiamo tutti con un ultimo pezzo. Avete suggerimenti? Tanto ormai siamo qui a chiacchiera. No, va bene.
La mia unica amica.
No. Okay. Vabbè. This is the end.
No, bocciata.
My only
non posso mettere alla fine di ogni puntata, scusa. se no era troppo facile. Se no improvviso, non c'è. Pesco.
With a little help from my friends.
Bella. Lo sai, è la prima volta che li metto.
Hai visto?
Davvero. Io, Ti la faccio. Insomma, quindi... ci risentirete, o comunque mi risentirete, anzi no, vedi, stavolta per la prima volta in vita mia ho già programmato la puntata della settimana prossima. Wow! Avrò degli ospiti che non sarete voi, ups, vi ho tradito in questo modo, e, super inaspettati come ospiti, ma ormai vi lascio sulle spine a voi ascoltatori. Quindi, però, mi raccomando, riconnettetevi su radiowombat.net o sulle 13.59 dell'AM lunedì prossimo alle 19 per risentire me e altre presenze. Quindi, salutiamo tutti, io auguro a tutte e tutti e tutto una bellissima serata.
Ciao a tutti, Wombat in ascolto. Vuoi
lasciare sulle...
Ma si spengono da soli i microfoni, te l'assicuro, l'avevo acceso.
Visto che avevi detto che volevi un'altra curiosità sugli animali, in questo caso Flash, vuoi lasciare sulle spine i tuoi amici ascoltatori?
Vai.
Vi consiglio di approfondire l'argomento echidna, un monotremo mammifero che fa le uova, c'ha le spine e c'ha quattro capocchie. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?